Uomini e profeti, la bellezza, con Vito Mancuso. Prima puntata.
Un cordiale buongiorno a tutti gli ascoltatori. Il mio nome è Vito Mancuso e con questa conversazione do inizio a quattro puntate dedicate al tema della bellezza. In particolare alla bellezza intesa come via da percorrere per la coltivazione della vita spirituale. E siccome vi parlo da una trasmissione che si chiama Uomini e Profeti, formulo subito in questo modo la tesi di fondo che intendo proporre lungo tutte queste quattro puntate. La tesi è la seguente: il compimento dell'umanità in senso profetico passa dalla cura della bellezza. Che cosa intendo con umanità in senso profetico? Beh, intendo una vita nuova, innovativa, eticamente sensibile, creativa, ispirata, ispiratrice. La condizione per un'esistenza profetica, a mio avviso, è la cura della bellezza in ogni aspetto della nostra vita. Ritengo infatti che sia la bellezza esteriore ed interiore la più grande ispirazione. E questo perché, a mio avviso, dalla cura della bellezza che compete a un essere umano in tutte le sue dimensioni, fioriscono tutte le altre virtù, tra cui, in primo luogo, la giustizia, la bontà, la verità, la lealtà. Prima di argomentare la tesi che adesso ho enunciato, desidero dare brevemente una presentazione di me stesso, così che voi che mi ascoltate possiate avere da subito le idee chiare sul punto di vista da cui il mio pensiero procede. Per formazione, io sono un teologo cattolico, però l'esistenza e il mio percorso spirituale mi hanno portato sempre più a percepire come limitata l'appartenenza cristiana. Se quindi fosse necessario definirmi, mi definirei un pensatore, teologo o filosofo che sia post-cristiano, laddove in tale aggettivo sono importanti entrambi i termini: post, perché ho in parte superato il cristianesimo; cristiano, perché senza le radici e i frutti del cristianesimo che ancora vivono in me e ai quali non intendo rinunciare, non potrei pensare ciò che penso ed essere ciò che sono. Adesso che mi sono presentato, passo a trattare il tema della bellezza, del quale mi sono occupato a lungo in questi ultimi anni e che è al centro della mia ultima pubblicazione. La domanda che pongo per iniziare è la seguente: nella vita esiste un messaggio? Intendo dire, dall'evoluzione dell'universo, che a partire dal puntino cosmico primordiale con la comparsa delle prime particelle subatomiche primordiali, ha portato all'esistenza il nostro bellissimo pianeta blu, insieme a innumerevoli altri enti celesti, tra cui miliardi di galassie, con chissà quanti miliardi di stelle e di pianeti, e forse persino chissà quanti altri universi. Dico, da questa meravigliosa e spaventosa vicenda cosmica è possibile ricavare un messaggio per la nostra esistenza qui e ora? E dall'evoluzione della vita sulla Terra, cioè da quel processo che a partire dal primo organismo vivente ha portato all'esistenza innumerevoli esseri viventi, tra cui la nostra specie, autodenominatasi Homo sapiens. Da questa evoluzione è possibile ricavare un messaggio per la nostra esistenza qui e ora? E dall'evoluzione di Homo sapiens, cioè da quel processo a cui comunemente ci riferiamo dicendo storia, e che ha portato all'esistenza ognuno di noi, proprio me, e proprio voi, ascoltatori di questa domenica mattina di dicembre, dalla storia È possibile ricavare un messaggio per la nostra esistenza, qui e ora? E se sì, qual è questo messaggio? Qual è il messaggio che traspare dall'universo, dall'evoluzione biologica e dalla storia dell'umanità? Rispondere a tale domanda non è mera questione teoretica. Si tratta infatti di una domanda che interpella l'esistenza nella sua operatività e che quindi è potenzialmente salvifica, se intendiamo per salvezza l'ascolto e l'adesione al messaggio della vita. Questa è infatti, secondo me, la peculiarità dell'esistenza spirituale. Cercare di condurre la propria esistenza avendo come criterio guida non il proprio esclusivo interesse personale, ma una logica più grande dentro cui ci si sente iscritti, riconosciuti, abbracciati, compiuti. Rispondere alla domanda sulla presenza o meno di un messaggio salvifico all'interno della vita significa quindi non solo comprendere, ma anche attivare l'orientamento di fondo dell'esistenza. Io penso che a tale domanda vi siano quattro possibili risposte. La prima è sì. Sì, il messaggio salvifico esiste ed è rivelato. È la posizione delle religioni tradizionali. Per l'ebraismo il messaggio è depositato nella Torah, scritta e orale, per il cristianesimo nella Bibbia, per l'Islam nel Corano, per altre religioni in altri libri sacri, in altre dottrine. Tutte le religioni, in ogni caso, giocano il loro ruolo nella convinzione di essere portatrici di un messaggio salvifico, seguendo il quale l'esistenza del singolo si compie perché giunge alla sua vera destinazione. La seconda risposta è no. No, non c'è nessun messaggio che possa garantire la salvezza. È la posizione dell'ateismo e del nichilismo. Dalla natura e dalla storia dicono non è possibile ricavare nessun messaggio se non quello di una disperata quanto insensata lotta per l'esistenza. Per noi umani l'unico sconsolato messaggio è quello destinato a ogni altro vivente. Cioè di essere anonime espressioni di una struttura casuale e senza volto, detta vita, anch'essa comunque destinata all'estinzione. La terza risposta dice sì, c'è un messaggio, ma noi non lo conosceremo mai. È la posizione dell'agnosticismo, secondo me così bene rappresentata dal racconto di Franz Kafka Un messaggio dell'imperatore del 1917, secondo cui l'imperatore, sul letto di morte, affida al suo più valido messaggero un messaggio proprio per te. E il messaggero lo memorizza alla perfezione, parte pieno di entusiasmo, ma non riuscirà mai ad arrivare a destinazione da te. Perché l'immensità del palazzo imperiale e delle folle glielo impediranno sistematicamente. Così conclude Kafka con struggente malinconia, ma tu stai alla finestra e ne sogni quando giunge la sera. La quarta risposta è la mia e dice così: sì, c'è un messaggio salvifico, ma occorre scoprirlo nelle pieghe del mondo e contribuire a generarlo mediante la propria interpretazione e la propria concreta applicazione. Questo punto di vista, al fine di differenziarlo dalla fede rivelata, lo definisco, riprendendo un'espressione di Carl Jaspers, fede filosofica. Affermare che c'è un messaggio significa dichiarare che c'è un senso nella vita e della vita, ma tale senso non è senza consenso. Il senso, cioè, dipende anche dall'impegno e dalla dedizione di ognuno di noi. Vi vorrei far ascoltare in questa prospettiva queste folgoranti parole della filosofa tedesca di origine ebraica Hannah Arendt, tratte dal libro La vita della mente.
Non è irrilevante notare come la parte immortale e divina nell'uomo non esista se non viene attualizzata e focalizzata su ciò che è divino fuori di lui. In altre parole, l'oggetto dei nostri pensieri conferisce immortalità al pensare stesso.
Hannah Arendt dice che dentro di noi ci può essere qualcosa di immortale e di divino. Ci può essere e ci può non essere. Dipende da noi. Dipende dal nostro lavoro. E questo è il grande messaggio che queste parole di una filosofa laica consegnano alla coscienza di ciascuno di noi. Noi non abbiamo una natura definita, una natura definitiva, ma ognuno di noi è e diventa quello che ha in mente, diventa quello che guarda, diventa quello che desidera, diventa quello che costituisce l'oggetto dei suoi pensieri. Il che significa che non solo la qualità della nostra vita interiore, ma anche il senso stesso della nostra vita dipendono da noi, dalle nostre scelte, dal nostro lavorare su di noi e sugli oggetti del nostro desiderio. Il pensiero di Hannah Arendt è condiviso dalle grandi autorità spirituali del passato. Mi limito a citarne appena due. Il Buddha, il quale diceva, rivolgendosi ai suoi monaci, ma naturalmente noi possiamo pensare che dietro alla parola monaco ci sia ognuno di noi, ci sia un essere umano. Il Buddha diceva: qualunque cosa un monaco frequentemente pensi e consideri, quella diventerà l'inclinazione della sua mente. E che cos'è l'inclinazione della mente se non il verso della mente, se non la disposizione del cuore, insomma la natura specifica di un essere umano? E Gesù di Nazareth, detto il Cristo, diceva: là dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. Ebbene, io ritengo che un messaggio salvifico da parte della vita possa esistere, ma che l'attualizzazione di questo messaggio dipenda dalla nostra volontà di esserne all'altezza. E detto questo, devo dire qual è, a mio avviso, il messaggio che proviene dalla vita, un messaggio in base al quale accordare la nostra esistenza. E penso che ovviamente ognuno di voi, sapendo che queste mie conversazioni hanno come tema la bellezza, l'abbia intuito da sé. Il messaggio che la mia interpretazione e la mia passione giungono a cogliere nel dispiegarsi del mondo è la bellezza. Per questo, secondo me, seguire la via della bellezza significa seguire la via della salvezza. Per illustrare bene ciò che intendo, ricorro a un magnifico brano autobiografico di Werner Heisenberg, il noto fisico tra i fondatori della meccanica quantistica e padre del principio di indeterminazione. Il brano è tratto dal libro Fisica e oltre ed è ambientato in Germania nel 1920, all'indomani della Prima Guerra Mondiale, quando nel paese sconfitto, come dice Heisenberg, regnava il caos e si sparava per le strade e non si capiva bene quali fossero le fazioni in campo. Heisenberg allora era studente e racconta, nel brano che ora ascolterete, della sua partecipazione a una affollata assemblea giovanile tenutasi nel castello di Prun, 100 chilometri da Monaco, e in particolare della sua confusione dopo aver ascoltato i molti discorsi tenuti.
Dai vari discorsi appariva chiaro che si poteva credere sinceramente in ordini del tutto diversi e che quando differenti concetti di ordine si scontravano ne risultava la negazione stessa dell'ordine. Più ascoltavo, più mi rendevo conto con intensità quasi dolorosa dell'assenza di un ordine globale. Provavo un dolore quasi fisico, ma non mi riusciva ad intravedere una via di uscita che mi portasse fuori dalla selva di opinioni contraddittorie. Le ore passavano tra discorsi e dibattiti. Nel cortile le ombre si allungarono. Scese la luna grigia del crepuscolo e poi la notte, rischiarata dalla luna. La gente non smetteva di discutere, poi su una balconata apparve un ragazzo con un violino. Si fece silenzio e risuonarono i primi grandi accordi in re minore della Ciaccona di Bach. Di colpo, con assoluta certezza, seppi di aver trovato il collegamento con quel centro che mi mancava. Il limpido fraseggio della Ciaccona mi investiva come un vento freddo, spazzando via le nebbie e mostrandomi le gigantesche strutture che fino ad allora mi erano rimaste nascoste. La musica, la filosofia e la religione hanno sempre mostrato, oggi come ai tempi di Platone e di Bach, la via verso l'ordine centrale. Di questo ero ora certissimo, avendolo sperimentato in prima persona.
quanto raccontato da Heisenberg è il resoconto di un'esperienza spirituale. Cosa ha sperimentato uno dei più importanti scienziati del nostro tempo? Grazie alla musica di Bach, che lo fece raccogliere e scendere nel profondo di sé, egli capì di non poter essere definito dalle contrastanti opinioni degli esseri umani con i loro discorsi tanto diversi, ma di appartenere a una più preziosa, più veritiera dimensione dell'essere che egli denomina ordine centrale. Tale esperienza si può denominare spirituale, perché che cos'è la spiritualità? La spiritualità è definibile come la connessione della nostra più intima interiorità con ciò che Heisenberg chiama ordine centrale e che si può anche chiamare assoluto, essere, uno, spirito, principio primo, Dio. Quando nell'interiorità di un essere umano avviene questa connessione, in quest'essere umano la solitudine, il vuoto, il non senso sono vinti e si diffonde un senso di pace, di quiete, di sicurezza, un po' come la sensazione che si prova quando si è al riparo in un rifugio o quando si è a casa e fuori imperversa la bufera. E quello che è più significativo nel racconto autobiografico di Heisenberg è che a tale connessione con il divino egli sia giunto mediante la bellezza. Non i discorsi degli esseri umani, ma la bellezza. Nel suo caso la bellezza della musica di Bach, la bellezza che noi umani possiamo produrre. La bellezza appare qui allora come la via verso la pienezza della vita. Ed è per questo che io penso che il messaggio più efficace, più evidente, più pervasivo, più persuasivo che emerge dal mondo nei suoi vari aspetti sia la bellezza della natura, la bellezza dell'umanità, la bellezza dell'esserci. C'è forse qualcuno tra voi che mi ascoltate che nega l'esistenza della bellezza o che anche solo dubita dell'esistenza della bellezza? E vedete, se io avessi posto la domanda sull'esistenza di Dio, non avrei dubbi che alcuni tra voi la neghino e molti altri ne dubitino. Lo stesso se la domanda riguardasse l'esistenza dell'anima, della giustizia, della verità, persino l'esistenza dell'amore. Quante volte ho sentito ripetere «l'amore non c'è, è solo un'illusione, un trucco», escogitato dalla natura per mandare avanti se stessa. Finora però non ho mai sentito nessuno sostenere che la bellezza non esista. Certo, si può discutere all'infinito come di fatto avviene sulla sua natura, se essa sia un dato oggettivo che preesiste al soggetto, al quale spetta solo riconoscerla, oppure se invece sia una creazione del soggetto e che quindi varia a seconda del variare dei soggetti. Non ci sono dubbi che da sempre si discute e sempre si discuterà sulla natura della bellezza, però nessuno nega l'esistenza della bellezza. Anzi, io penso che si discuta così tanto sulla natura della bellezza proprio perché nessuno dubita della sua esistenza. Io veramente non conosco nessuno, né tra i pensatori, gli scrittori, né tra le molte persone incontrate nella mia esistenza che abbia negato l'esistenza della bellezza. Semmai qualcuno può arrivare, questo sì, a dichiarare di preferire il brutto, il laido, lo squallido rispetto al bello, non però a negare che il bello esista. La bellezza del mondo è un dato di fatto. Per questo Platone diceva che la bellezza è l'unica idea visibile. Per il grande filosofo ateniese la bellezza è la particolare luce che l'essere talora manifesta. Diceva è lo splendore del vero. E come testimonia l'esperienza di Heisenberg, la luce emanata dalla bellezza è il più valido aiuto per la coscienza smarrita alle prese con l'esistenza. nel buio in cui camminiamo. Talora, la bellezza costituisce la luce e l'indicazione più chiara. Sempre Platone diceva, quando uno vede la bellezza di quaggiù, ricordandosi della vera bellezza, mette le ali. Per Platone la bellezza, tra tutte le divine ispirazioni, è la migliore. E poi, raccontando miticamente di un viaggio delle anime nel mondo vero, al di sopra dei cieli che lui chiamava iperuranio, Platone presenta il brano che ora ascoltiamo, tratto dal Fedro.
La bellezza splendeva tra le realtà di lassù come essere. E noi, venuti quaggiù, l'abbiamo colta con la più chiara delle nostre sensazioni, in quanto risplende in modo luminosissimo. Infatti, la vista per noi è la più acuta delle sensazioni che riceviamo mediante il corpo. Ma con la vista non si vede la saggezza, né si vedono le altre virtù. Solamente la bellezza ricevette questa sorte di essere ciò che è più manifesto e più amabile.
Per Platone, e in genere per la Grecia classica, la bellezza è definibile come splendore e io aggiungerei amabilità del vero. Secondo una visione ideale che connette strettamente bellezza e verità. I greci al riguardo parlavano di kalokagazia, un sostantivo per noi un po' cacofonico, formato dall'unione degli aggettivi kalos, bello, e agathos, buono. Tale impostazione di pensiero è poco attuale ai nostri giorni, nei quali appare molto più bello e affascinante il cattivo rispetto al buono. E però venne ripresa nell'Ottocento dal poeta inglese John Keats, il quale scrisse: «Bellezza è verità, verità è bellezza. Questo sulla terra è tutto quello che sapete». È tutto quello che avete bisogno di sapere. Lo stesso ideale fu fatto proprio dalla poetessa americana Emily Dickinson, di cui ora ascoltiamo questa sorprendente poesia.
Morii per la bellezza, ma non m'ero ancora abituata alla mia tomba quando un altro, morto per la verità, fu adagiato nel sepolcro vicino. Piano mi domandò perché ero morta. Per la bellezza, gli risposi, e lui, e io per la verità. Loro sono una cosa sola e noi siamo fratelli, disse. Così, come congiunti che si incontrano di notte, conversammo dall'una all'altra stanza, finché il muschio raggiunse le nostre labbra e coprì i nostri nomi.
Thank you. L'ultimo passo di questo nostro primo incontro consiste nel porsi questa domanda. Se la bellezza è lo splendore del vero, perché non tutti la riconoscono? Vedete, la fisica ci insegna che ogni oggetto materiale è il risultato di una aggregazione di elementi, di molecole costituiti da elementi ancora più piccoli, detti atomi, e di atomi costituiti da elementi ancora più piccoli, detti particelle subatomiche. Considerando tali particelle alla base dei fondamenti dell'essere, non si ha più a che fare con la solidità della materia, ma con la vibrazione dell'energia. Così che l'essere appare come una grande onda che vibra e che vibrando produce aggregazioni sempre più complesse. E ogni cosa esistente si rivela come un pacchetto o anche come un accordo di onde. Se quindi ogni cosa è il risultato di una vibrazione, ne consegue, secondo me, che l'esperienza estetica può essere descritta, al suo livello fondamentale, come l'entrare in sintonia della vibrazione costitutiva dell'oggetto con la vibrazione costitutiva del soggetto. La vibrazione dell'oggetto, per esempio di un dipinto, per esempio di una musica, per esempio di una poesia, per esempio di un paesaggio naturale, si lega alla vibrazione del soggetto, di me che parlo e di te che ascolti. Il suonare del primo produce il risuonare del secondo. E tale risonanza è esattamente ciò che si chiama esperienza estetica. Molti ricorderanno queste parole che Sant'Agostino rivolge alla bellezza quale simbolo di Dio.
Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco tu eri dentro e io fuori, e lì ti cercavo, e brutto com'ero, mi gettavo sulle bellezze da te create, eri con me, ma io non ero con te.
Io penso che quanto descritto per la bellezza come simbolo di Dio valga esattamente allo stesso modo per la bellezza in senso stretto. Essa è sempre con noi, perché è armonia. La bellezza è l'armonia della relazione in quanto logica del mondo. E tutto quello che noi possiamo pensare o concepire è relazione, è il risultato di una relazione che procura aggregazione. Se però noi non siamo con questa relazione di armonia, essa non viene percepita ed è come se non ci fosse. Ed è per questo che la bellezza, in quanto splendore del vero, esiste ed è per tutti, ma non tutti sempre la riconoscono. Domenica prossima ci interrogheremo sull'essenza della bellezza e sulle sue origini. Un cordiale saluto e una buona domenica da Vito Mancuso.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione Benedetta Caldarulo ed Elisabetta Parisi. Consulenza musicale di Cristiana Munzi. Letture di Francesca Rizzi e Graziano Piazza. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci uomini e profeti@rai.it. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.